Allora, io sono acceso, posso registrare.
Tutto acceso.
Ma io vorrei partire da un dato puramente, a volte il caso ci mette, come il diavolo ci mette la coda. Allora, quando ho detto di sì su questa giornata non ho pensato a una serie di cose. Questa serie di cose è essenzialmente questo giorno. Ricordiamocelo bene questo giorno, 17 febbraio. Allora io ci ho pensato a lungo su questa, pochi giorni fa ci ho pensato a lungo, perché è pertinente su questo libro, scusate questo detour, ma è pertinente, vi garantisco. E sono andato stamani e ho comprato una bella serie di giornali, pensando di trovare una notizia. L'ho cercata in tutte le pagine. Dopodiché ho detto, vabbè, forse, siccome esiste una rubrica su un giornale italiano che si chiama Memoria, forse io la trovo. E sono andato a prendere il Riformista. Dove all'ultima pagina c'è una rubrica appunto che si chiama Memoria, che è prendere una data e riferirsi a quella data. Allora, vi leggo le prime due righe di questa data. 17 febbraio 1776. Quello che dice, esce a Londra, in Inghilterra è illuminista, il primo dei setomi, eccetera, eccetera. Benissimo. Ora però, scusate però, il 17 febbraio sono 15 anni dall'arresto di Mario Chiesa. Questo ha significato qualcosa nella storia italiana. Non è una data a caso. Nessuno l'ha scritto sul giornale. Non c'è. Allora, a me un modo di fare, un modo di vedere, questa è una bella fotografia della città italiana. E dice anche, credo, l'elemento di fondo di questo libro, in un qualche modo. Forse non so nemmeno se lo spiega, ma certamente lo fonda. No, 17. La notte del 17, la sera del 17 febbraio. Allora, il punto qual è? No, lo so perché io abito a 150 metri dal Terbergo Tribunale, ma ricordo bene che la allora, con una macchina della polizia, qualcuno che non passava, cioè un bel caos, vi garantisco. Allora, il punto è, lì dentro, da quella data, indubbiamente, nella prima pagina di questo libro c'è cioè un ragionamento, come noi ci siamo dimenticati tutto a partire dal crollo del muro di Berlino. Ve le leggo queste tre righe, perché secondo me sono anche, dal punto di vista della letteratura, della prosa, sono una capacità, diciamo, di fotografare un'istantanea, che questa è la caratteristica, secondo me, di questo libro, fantastica. Cioè io invidio Berzelli per la capacità di scrittura in italiano, cosa che non sarò mai capace di fare. Nemmeno potrò diventare a 52 anni, cioè ormai uno è quel che è, cioè non è che può. Lui dice, eppure l'apparente, dice, noi in Italia eravamo tutti democristiani, comunisti, poi precisamente, c'è stata una sorta di nebbia, no? Come in Amarcord, quando il nonno si gira e dice, non so dove si trova, è perso in mezzo alla nebbia della pianura padana, e non sa assolutamente dove è nord, dove è sud, dove è casa sua, dov'è, no? Bene, dice, poi l'apparente facilità con cui una parte della società italiana ha cancellato il proprio passato politico e all'occorrenza relativo vissuto con le care memorie annesse. È una delle più strepitose mutazioni vissute da una collettività moderna. Bene, se volete, diciamo, 15 anni prima ci poteva essere stato Pierpaolo Pasolini che descriveva una condizione, di leggerezza incosciente, per certi aspetti. Bene, io credo che gran parte di questo libro parte esattamente da questa cosa. Secondo me, se voi partite da questa data, che nessuno ricorda, e nessuno ricorderà nella giornata di oggi, perché si ricorderanno altri 17 febbraio, altrettanto significativi per carità, cioè, che sono per esempio l'espulsione di Luciano Lama dalla Università di Roma, dove ritrova per una strana nemesi della storia la CGL di nuovo al centro di una discussione del rapporto, vogliamo usare la parola terrorismo, usiamo per meno la parola violenza nella storia italiana, e il governo della violenza, o il confronto con l'istanza estremistica violenta. Allora, bene, il libro di Berzelli è sostanzialmente un libro che in qualche modo è implicito rispetto a quella giornata, diciamo al dato sconvolgente di quella giornata. Ora, il dato sconvolgente, noi possiamo ragionare su quel dato sconvolgente, sulle conseguenze di quel dato sconvolgente in due modi. Possiamo ragionarne in termini, di un'istantanea, cioè dire, nella storia italiana sono successe molte altre volte delle istantanee di metamorfosi altrettanto veloce. Cosa accade? La differenza fra il mattino e la sera, se è messo in atto della storia italiana, cioè il 25 luglio del 43 mi direbbe la stessa roba, cioè mi direbbe un paese apparentemente ordinato e la sera alle 10 totalmente un altro paese. da cui non riesco più a capire qual è la realtà del paese, se la realtà è quella che vedevo la mattina o la realtà è quella che io vedevo o che io incontro la sera. Probabilmente è tutte e due in qualche modo. Allora, bene, nel libro di Berselli, Berselli parte, diciamo, da questo crollo sostanziale per fare due cose, per dire, va bene, noi se vogliamo capire questo paese, guardando ora, che strumenti abbiamo per capirlo? O meglio, quali sono i sintomi, che termometri, che sismografi abbiamo anche, per in qualche modo per registrare la mutazione? Secondo me Berselli ha una chiave d'accesso su cui ragiona, la cita anche, la mette fra le prime pagine di questo libro, poi la diminuisce lungo tutto il libro e la ritrova quasi alla fine di questo libro. Ed è una figura essenziale della cultura italiana che nessuno chiamerebbe figura essenziale della cultura italiana, ma come al solito i paesi si misurano nel profondo, sono, come dire, sulle, i nomi, i cognomi e gli attori che apparentemente sembrano marginali. Questo attore, secondo me, sociale, culturale, del nostro presente, su cui in qualche modo Berselli credo mi sembra, insomma, abbia ragionato lungo tutto l'asse del libro, è Gianni Boncompagni. Se voi andate a prendere all'indice dei nomi, cioè perché è lì che si vedono le cose, bene, voi andate a prendere pagina 19-20 dove si parla di Gianni Boncompagni, voi avete esattamente, come dire, l'idea di chi è come facitore dei sentimenti della nazione, cioè di un individuo che con grande cinismo, giustamente osserva Berselli, ma anche con grande acume, capisce che per fotografare la crisi strutturale di questo paese fa una trasmissione che appunto non è la RAI, dove accumula e conserva, lo dice in un'intervista che rilascia all'Espresso, che Berselli cita, tutti i provini che fa, perché quello sarà l'album, la fotografia di un paese, su cui 20 anni dopo, se vogliamo o se vorremmo, forse potremmo capire quali sono le mutazioni, così come 20 anni prima, nel 1972, nel dibattito culturale italiano, tutti ci siamo, o si sono, io allora avevo 17 anni, scannati o confrontati sul volume di Paolo Silo Slavini, il saggio sulle classi sociali, in cui in qualche modo tu fotografi, qualcuno poneva il problema di come era cambiata la società italiana, e di fronte alle parole che venivano usate tradizionalmente dalla società classicamente industriale, Paolo Silo Slavini diceva alcune cose dei processi di trasformazione. Un libro su cui è stato discusso in Italia almeno per 6-7 mesi nel corso del 72-73, di cui oggi magari non abbiamo nemmeno più memoria, ma che ha segnato un pezzo del linguaggio pubblico italiano. Boncompagni, secondo me, con alcune Berselli lo individua, è un, come dire, costruttore di tipologie, è uno che ci permette, se noi capiremo questo paese, ci può piacere o non piacere, se non analizzassimo tre fenomeni di passione di massa, che sono la trasmissione di Antonio Ricci la sera su Canale 5, che sono, secondo me, Federico Moccia, Tre Monestri Sopra il Cielo, e che sono sostanzialmente i fenomeni, come dire, di radiofonici, magari forse più bassi, della quantità di individui che telefonano ai microfoni aperti, alle trasmissioni di intervento, che si esprimono in un linguaggio che, se volete, è estremamente standardizzato. Bene, se non devo capire cosa sono i posti italiani, secondo me le tracce sono lì, non sono, se io faccio semplicemente l'analisi economica della povertà, della miseria, quelli sono tutti dati, diciamo, intorno, però se non vogliamo capire i sentimenti profondi di questo paese, non dobbiamo in qualche modo affrontare dei temi e anche forse dei campi di indagine che apparentemente sembrano banali, sembrano marginali, un poco, come dire, poco dignitosi, se volete poco intellettualmente alti, ma profondamente veri dal punto di vista della descrizione della società. Inizialmente questo libro cosa fa a questo punto? Prende, secondo me, una serie di figure, sono Bossi, Fini, D'Alema, Romano Prodi, e analizza lungo il percorso dei loro percorsi politici, dei loro percorsi sociali, del complesso della trasformazione della società italiana negli ultimi 20 anni, quelli che sono, come dire, i modi di esprimersi, i tic nervosi, i luoghi anche, se volete, un po' macchiettistici, a destra e a sinistra, che sono esattamente, come dire, i punti critici di un paese che a questo punto ha un problema di sua fisionomia. Qual è la sua fisionomia? O il problema della sua fisionomia? Guardate, forse l'Italia è il paese che ha suscitato a partire da Giacomo Leopardi, la più grande biblioteca di saggi sui malesseri del Lazio. Cioè io credo che non esista nessun paese in Europa, almeno, che abbia fatto una caterva di un ripiano sulla libreria di saggi su se stesso e sul suo malessere. Negli ultimi 20 anni credo ne sono usciti almeno 50. Però ogni volta il problema è in qualche modo qualcuno che si mette a fare la morale a questa storia. Bene, Polizzelli secondo me la morale non la fa in questo libro. Prende esattamente la società com'è e cerca di descriverla, di analizzarla, forse anche di ridicolizzarla in alcuni punti, ma con grande capacità e soprattutto senza, come dire, quella che di solito è la spocchia dell'intellettuale, cioè di guardarla come se fosse il suo antisè. Cioè, quindi, a partire da un occhio che è, come dire, misurandosi e portandosi in una tradizione che è classica dell'intellettuale italiano, a partire almeno da Piero Gobetti, che è quella di pensarsi come l'Antitalia, cioè di gloriarsi di essere l'Antitalia e di guardare quel paese come, la, come, dire, come l'immagine a calco negativo di sé, ma di guardare invece un paese per com'è, per i vizi che ha, forse anche per i pregi che ha, ma certamente per i grandi conti che non riesce a fare con se stesso. Do altri 3 minuti e poi finisco. Dopodiché secondo me fa una lettura di quello che noi leggiamo, cioè quindi non semplicemente di quello che vediamo, ma di come ci viene presentato questo paese attraverso dei filtri interpretativi, di grande spessore secondo me, e individua in 2 pagine, e poi ci sono altre 4 pagine nell'altro libro che si chiama Venerati Maestri, che secondo me sono, sarebbero d'antologia, se in questo paese avesse il coraggio, come dire, in qualche modo di riuscire a rompere i tabù, le 2 pagine di questo libro. Le 2 pagine che sono in questo libro riguardano il libro Diamanti. E perché e qual è la funzione su un giornale come Repubblica di Ivo Diamanti? E cioè di un analista sociale, di un analista dei costumi, che nel momento, in un qualche modo conia un linguaggio, ci permette settimanalmente di guardare, come dire, un panorama, forse anche in un qualche modo di arricchire un linguaggio per fare un'analisi, non semplicemente riprodurlo. E dall'altra parte il riferimento è invece a un direttore del più grande giornale italiano, in questo, in Post Italiani, Berzelli lo affronta molto rapidamente, lo affronta invece più distesamente in 4-5 pagine secondo me brucianti dentro Venerati Maestri, e cioè Paolo Mieli, e mi dice a un certo punto, e qui chiudo, poi ho finito con questa sorta di strano elogio se vuoi. Dove dice il mestiere che Paolo Mieli si è scelto quando dice il Corriere della Sera è quello, come dire, di produrre dei grandi litigi pubblici per poter governare quei litigi. E cioè quindi, e dove quei litigi sono di solito litigi dentro le famiglie, non tra famiglie, cioè dove metti in discussione e fai confrontare in maniera scandalizzata, scandalosa, un pezzo del sindacato con un altro pezzo del sindacato, un pezzo di destra con un altro pezzo di destra, un pezzo di sinistra con un altro pezzo di sinistra. Beh, è un meccanismo, se volete, molto, come dire, divertente, ti dà la sensazione di essere padrone dello spirito pubblico. Ora, se mi permettete, faccio un'ultima parentesi perché secondo me è importante. Io credo che Paolo Mieli abbia preso un'enorme cantonata 10 giorni fa, l'abbia fatto con un giornale, un problema di estrema delicatezza, l'abbia fatto su un tema molto pericoloso e l'abbia fatto anche su, senza assoluta, con un'assoluta incoscienza culturale. Il tema è il libro di Eretto Aff. Guardate, non voglio discutere di questo libro, Le Pasqua Ebraiche, di sangue. Non voglio discutere di questo libro, ma è uno stile di come si discute in questo paese. Ed è sulla irresponsabilità di come si suscitano discussioni in questo paese. E di come, in maniera del tutto, come dire, non inconsapevole, ma incosciente, e se volete anche inculta, si affrontano problemi di profondità culturale. E dove alla fine uno degli elementi non è semplicemente, perché siccome nessuno è innocente in questa storia, il problema non è al solito che il giornalista, fra virgolette, ha sodomizzato l'intellettuale, in questo caso lo storico, e in questo caso tanto fa di nome e cognome perché è giusto farli, Sergio Luzzatto, che ha fatto una pagina assolutamente fuori dalle righe su quel tema. Ma è anche, ed è un altro aspetto di costume della Post Italia, il fatto che esistano intellettuali, in gergo giornalistico si chiamano così di solito nelle redazioni dei giornali, le scimmie saltellanti, che qualcuno gli dice fai un pezzo, e quello fa, semplicemente per dandismo, per esibizionismo, per gusto della provocazione, ma senza idee di ciò che sta scrivendo. Allora, un post paese anche dato dall'incapacità di riflettere su se stesso, di sapere darsi un limite, di non trovare un senso morale, se volete, prima ancora che politico in ciò che sta scrivendo, e quindi di un impegno pubblico che si dà. E quindi di pensare che domani è un altro giorno, come direbbe Rossella Lavare. E cioè, per cui quello che tu fai oggi non ha assolutamente peso su ciò che avverrà domani, e che tutto è molto divertente. Ecco, secondo me, dentro a questo libro, cioè in qualche modo, il dato anche di rendersi conto che forse non è più tanto divertente, che forse bisogna prendere un po' sul serio un paese che in alcuni tratti rischia, come dire, di considerare che ciò che non è serio sia l'unica cosa seria di cui occuparsi.
Quando presento Davide dico che probabilmente provocherà, vado sul sicuro, e però le provocazioni hanno dietro non soltanto lo spessore dello storico, una vera passione politica e anche una cultura che viene molto da lontano.